Astronauticast. Astronauticast, stagione 6, episodio 27. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. La mia squadra è ancora ridotta questa settimana, ma abbiamo l'ospitone. Ospitone? Sì. È una persona che dà nomi alle cose, quindi più di così. Ma partiamo da Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Paolo Amoroso anche avventureplanetarie.blogspot.com, ma per leggerlo al momento la cosa migliore è andare su Google Plus, sul rinnovato Google Plus, specialmente noto a chi ha seguito ieri il Google I.O., dove da buoni nerd ovviamente ci siamo un ritorno strano di qualcuno a basso volume di Norberto temporaneamente. Quindi andate su Google Plus, cercate Paolo Amoroso e trovate tutto quello che rende pubblico. Posti pubblicamente, vero Paolo?
Sì, la maggior parte, anzi quasi tutti, ne possono pubblici.
Altrimenti accerchiatelo e magari verrete accerchiati. E com'è in italiano?
Cerchiare.
Cerchiare. Ok, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ok, andiamo a Modena da Riccardo Rossi.
Scusate, non trovavo il tastino per smutare il microfono. Buonasera a tutti, sempre da Modena al vostro Riccardo Rossi e buon ascolto di puntata.
Riccardo Rossi, twitter.com/spacehumor oppure astronautinews.it/spacehumor se volete vedere tutta la carrellata di fotomontaggi e vignette satiriche sul mondo aerospaziale, sul mondo principalmente sulla stazione spaziale, ma non soltanto, e sull'addestramento degli astronauti. È il modo migliore, forse, andare sul portale, così avete tutta la storia. E poi seguitelo su Twitter e avete fresche le vignette nuove. Finito di elencare la redazione permanente, passiamo all'ospite che questa sera è Norberto Cioffi.
Ciao ragazzi.
Voi vi chiederete chi è
Norberto?
Norberto Cioffi, ma ne abbiamo parlato di lui su Forum Astronautico perché è la persona che... Cosa hai fatto?
Ho dato il nome alla prossimissima missione di Luca Parmitano, targata ASI, ESA e NASA, Eroscosmos. Partirà il 28
ricordiamo che
maggio.
Norberto Cioffi è il vincitore del concorso ASI. Per dare un nome alla missione di Luca Parmitano, lui ha proposto il nome Volare, che è quello scelto poi dall'ASI. Il concorso prevedeva anche le proposte per un logo di questa missione e la vincitrice in questo caso è risultata Ilaria Sardella, e insieme hanno deciso appunto il nome e il logo di questa missione. Lo intervisteremo tra pochi minuti, ci racconterà tutta questa esperienza.
Appunto, ci facciamo raccontare un po' i dettagli, ma prima diamo spazio alle informazioni di tipo associativo o delle attività di noi altri. In particolare la cosa più urgente, come ha fatto notare Norberto, è che la missione di Parmitano ormai è alle porte.
Quindi
conviene non addestrarsi,
prepararsi.
Signori, non ce la posso fare a seguirla al meglio. Paolo, hai scritto un articolo riassuntivo con tutte le informazioni su Astronaut News.
Sì, su Astronaut News ho pubblicato un articolo che riassume le iniziative dell'associazione ISA per seguire questa missione. Innanzitutto la nostra diretta Astronauticast del 28 maggio per commentare il lancio con le immagini di NASA TV, poi gli articoli regolari di Astronauti News che continueranno a informare della missione, perché avevamo già cominciato a darvene conto fin dall'annuncio ufficiale. Questi articoli sono raccolti con l'etichetta, con il tag volare tra, tra quelle disponibili su Astronauti News, e poi ci sarà la possibilità di approfondire, quindi di discutere, di commentare tra appassionati e curiosi di spazio le attività di Parmitano e dei suoi compagni di missione su forumastronautico.it, che è il primo forum italiano sull'astronautica e lo spazio, che è frequentato da ogni tipo di appassionato, di appassionati di spazio, dai semplici curiosi ai professionisti del settore. Quindi qualunque curiosità tecnica abbiate per approfondire questa missione, ma anche non necessariamente tecnica, potrete farlo tra, tra amici, un po' come il bar spazio. Beh, se ne può parlare al bar spazio, quindi forum astronautico. Queste sono le iniziative che ricordavo in quel post.
Se siete vissuti sulla Luna fino a, a oggi e volete sapere di cosa stiamo parlando, chi è Luca Parmitano e che cosa sta per combinare, abbiamo già qualche articolo a riguardo sul portale Astronaut News. Andate su www.astronautnews.it/tag/volare e ci sono tutte le notizie che fino adesso hanno coperto la missione, la preparazione della missione di Luca. Da ora in avanti questa, questa pagina verrà popolata con tutte le notizie relative alla missione.
Bene, possiamo quindi passare a farci raccontare la sua esperienza da Norberto, al quale chiederei innanzitutto di presentarsi, di raccontarci che cosa fa, quali sono le sue attività.
Ragazzi, mi sentite?
Ti sentiamo.
Sì.
Ok, perfetto. Ciao a tutti ancora. Mi chiamo Norberto, 32 anni, sono un ingegnere del pezzo di
Adesso non ti sento.
Cosa?
No. Adesso non ti avevo sentito, dopo il saluto iniziale non ti avevo sentito.
Meglio ora?
Va bene.
Ok.
Sì.
Niente, al volo, mi chiamo Norberto, 32 anni, ingegnere. In questo momento io sto chiamando da Ginevra, dove sono finito qua qualche anno fa per motivi lavorativi e niente, adesso burocraticamente diciamo continuo a abitare da queste parti, anche se sono spesso in Italia, dove ho conosciuto qualche settimana fa Paolo per la prima volta.
Ecco, in che occasioni, in che circostanze hai saputo di questo concorso per dare un nome e un logo alla missione di Parmitano?
La cosa è, credo come tanti di noi o voi, quella di avere avuto un solito sogno, che era quello di fare l'astronauta. In realtà, quando ero più piccolo, avevo mandato un curriculum per l'ESA e diciamo da quella volta avevo continuato a seguire tutto quello che erano le notizie legate allo spazio, al mondo ESA, NASA in generale. E un giorno, era maggio, giugno dell'anno scorso, era uscito questo bando indetto dall'Agenzia Spaziale Italiana, dall'ASI. L'ho trovato tramite una newsletter che mi è arrivata. E niente, quindi ho guardato il bando e ho deciso, proviamo a partecipare.
Ecco, e poi come è venuto fuori questo nome Volare? Ti ha richiesto tanto tempo per pensarci, oppure hai avuto l'ispirazione in qualche modo diverso?
Allora, il bando prevedeva sia per la sezione nome che anche poi per la sezione logo di trovare dei riferimenti, un nome, un disegno che ricordasse un po' di punti chiave, tra cui c'era la ricerca in senso lato, avanscoperta, ricerca di nuove frontiere, scienza, spazio, e nello stesso tempo che avesse un forte richiamo alla italianità. Questa missione Volare è, magari correggetemi voi se sbaglio, ma è fortemente supportata e sponsorizzata dall'Agenzia Spaziale Italiana.
No, è corretto.
Quindi una delle tante cosine che il nome e il logo anche dovevano rispecchiare era l'italianità, in senso lato. E così è stata parecchio divertente, perché ho detto, va bene, vorrei partecipare, adesso pensiamoci un attimo, vediamo. Io strimpello il pianoforte, così per hobby, e un giorno stavo strimpellando e stavo suonicchiando nel blu dipinto di blu, che è all'estero, super conosciuta, me ne sono accorto per esempio qui a Ginevra, ma anche in altri posti, come volare, anche in Italia a volte, come volare in maniera però errata, erronea. E quindi ho detto, perfetto, questa cosa potrebbe funzionare, a quanto pare ha funzionato.
Hai dovuto, quando hai presentato il nome, hai dovuto scrivere una giustificazione, un ragionamento intorno, suppongo?
Sì, esatto, nel senso, il bando aveva delle parti libere in cui bisognava inserire il nome scelto e poi giustificare la scelta. E niente, praticamente ho scritto quello che ho raccontato a voi. Esattamente una cosa molto simile, ora non ricordo, è passato un anno, ma questo era.
Con che convinzione l'hai fatto? Ti aspettavi di...
Allora, di essere scelto. Per me è stata una cosa molto divertente che ho... È come se avessi preso un biglietto della lotteria gratuito, nel senso che è una cosa che mi è costata in realtà nulla, mi ha fatto tantissimo piacere e ho detto, beh, insomma, perché no? La cosa divertentissima è stata che io ho mandato la proposta a maggio, se non ricordo male, e mi hanno chiamato 3 mesi dopo. Era il 6 agosto, era il compleanno di mio padre, tra l'altro, ero in vacanza con i miei genitori ed era abbastanza presto per me la mattina, era tipo le 9:30. E mi arriva questa telefonata di una persona dell'Agenzia Spaziale Italiana e dicendomi ciao, guarda che eccetera eccetera. Sono rimasto un attimo un po' così, poi effettivamente insomma è andata, è stato bello.
E quindi dopo l'annuncio, quindi dopo la selezione del tuo nome, hai avuto anche la possibilità di conoscere personalmente Luca Parmitano, cioè l'astronauta per la cui missione avevi scelto il nome. Che impressione ti ha fatto Parmitano, poi quando l'hai conosciuto, ci hai parlato un po'?
Allora, la prima volta che ho conosciuto Luca è stato il 7 settembre alla presentazione ufficiale della missione a Roma. C'erano un po' di persone rappresentanti
dell'ESA,
dell'aeronave.
Ti riferisci?
Scusa?
Ti riferisci al tweet up dell'ESA in
no,
occasione
no,
della presentazione?
No, quello è successo a febbraio di quest'anno.
Ah, ecco.
In realtà c'è stata una presentazione ufficiale della missione con tanto di svelo nome e logo il 7 settembre a Roma all'Agenzia Spaziale Italiana, e in quell'occasione ho conosciuto per la prima volta Luca Parmitano, Ilaria, che è la ragazza che ha vinto la parte dedicata alla sezione logo, e tantissime altre persone che da quel momento in poi sono successe tutta una serie di cose bellissime che personalmente mi hanno piacevolmente travolto. Ultime delle quali questo podcast, per esempio, l'aver conosciuto Paolo, Mike, Riccardo. E vabbè.
E quindi per dicevamo di Luca, che impressione ti ha fatto?
Ah, scusa, una ottima impressione, una persona, prima di tutto una persona, densa di calore umano, di simpatia, di... insomma... Bella, una bella persona, niente da dire. E nello stesso tempo poi una persona estremamente competente. È una persona, per quello che posso vedere io e capire, che è da 3 anni che si sta allenando per questa missione, arriva da un percorso di test pilot per l'aeronautica, una carriera dedicata a queste cose. Caspita, che bello.
E poi però, oltre ad avere conosciuto personalmente Parmitano, hai avuto la possibilità anche di conoscere il suo mondo in incontri successivi, e soprattutto uno avvenuto recentemente un po' lontano dall'Italia. Raccontaci di questa esperienza, dove sei stato e che cosa hai visto.
Allora sì, il premio del concorso legato al nome al bando era per me, Ilaria, la possibilità di partecipare di incontrare, diciamo così, Luca e gli altri 2 membri dell'equipaggio della spedizione a Star City durante le loro fasi di addestramento al volo. Questa cosa è successa il 26 aprile, quindi 3 settimane fa circa, e ci siamo mossi insieme a una delegazione stampa italiana, i media italiani, e io e Ilaria eravamo lì come visitatori un po' speciali, a guardare Luca e ad assaporare un pochino Star City.
E tra l'altro in quel periodo stava anche iniziando gli esami finali per l'abilitazione a questa missione, se non ricordo male.
Esattamente, è tutto fino a qualche giorno fa in realtà. Luca e tutto l'equipaggio hanno continuato a qualificarsi per gli esami necessari a gestire le situazioni normali e di emergenza legate al volo, al lancio e al rientro sulla Soyuz, più tutta un'altra serie, immagino, di attività legate proprio al day to day, alla vita quotidiana sulla stazione spaziale.
E a Star City che tipo di luoghi, di infrastrutture, di fasi dell'addestramento hai potuto visitare? O anche dei luoghi che riguardano la storia proprio di Star City e del volo umano sovietico prima e russo poi?
Allora, Star City è il centro, diciamo, a circa 70 km fuori da Mosca.
Non sento in questo momento Norberto.
È successo.
Pronto? Adesso ti sento, sì.
Ok, è una vera e propria cittadina a circa 70 km fuori da Mosca, fino a qualche decennio fa, nascosta all'Occidente in tempi di guerra fredda, ed è il centro in cui gli astronauti russi si sono allenati, il centro in cui per esempio Gagarin ha avuto il suo percorso di allenamento. E, chiacchierando in realtà con poi i delegati stampa, che forse erano stati già in passato a Star City, mi hanno raccontato che si respira ancora quell'atmosfera, l'atmosfera di circa 50-60 anni fa. Le costruzioni, gli stabilimenti, non so come dire, sono sicuramente rinnovati, ma sono ancora quelli. Ci sono le case in cui tantissimi collaboratori che fanno funzionare Star City, il centro di addestramento, vivono, in cui loro vivono abitualmente. C'è un tessuto, c'è un insieme di competenze radicate lì nella storia, nel tempo, da 50-60 anni. Tutte queste cose si respirano ancora, almeno è stata la mia sensazione. E per quanto riguarda gli addestramenti che ho visto, in maniera specifica, da spettatore esterno abbiamo visto i momenti di gestione emergenze di Luca e dei suoi colleghi, diciamo così, dei suoi amici astronauti, in fase di qualifica, se non ricordo male, per il gestire un rendezvous della Soyuz alla stazione spaziale in controllo manuale. È stata una delle emergenze che il team ha dovuto gestire. E poi però abbiamo comunque visitato tutte quelle altre strutture legate all'addestramento generico degli astronauti, tipo la centrifuga per simulare le accelerazioni di gravità che gli astronauti possono, diciamo, subiscono in generale in fase di rientro di lancio sulla Soyuz. Si arriva tendenzialmente tra i 6 e gli 8G in fase di rientro più alto che in fase di lancio, comunque in questi momenti non essere in grado di comandare e gestire, quindi hanno bisogno di essere sottoposti, immagino. Sono un po' profano, però immagino che debbano essere trainati, devono essere allenati per gestire anche questo tipo di situazioni. E poi abbiamo visto la piscina, nella quale viene simulata l'assenza di gravità. Praticamente in questo scafandro del tutto realistico, alla tuta spaziale di origini russe, perché poi probabilmente Luca utilizzerà la tuta americana. Comunque sia, viene bilanciato tramite spinte d'Archimede, insomma, un po' di cosine, la simulazione di assenza di gravità, quindi in qualche modo l'astronauta galleggia, la tuta è pressurizzata e in queste condizioni, che sono le migliori che si hanno sulla Terra, si cerca di insegnare agli astronauti a gestire tutta una serie di problematiche o riparazioni ordinarie che bisogna fare sulla stazione.
Abbiamo giusto una notizia a riguardo, perché la
Ciao.
settimana scorsa è stata abbastanza pesante pesante da quel punto di vista. Hai avuto modo di conoscere, sì. Hai avuto modo di conoscere anche Karen Nyberg e Yurchikhin?
Personalmente no, no, anche se li ho visti, sicuramente.
Ok.
Beh, però il comandante russo, almeno in quello che si vede nelle interviste, dà l'aria di essere un vero mattacchione, sempre a ridere, a scherzare, deve essere un ottimo compagno di equipaggio, almeno da quello che ho visto nelle interviste. A te che impressione ha fatto?
Guarda, la sensazione che ho avuto io è molto simile alla tua, e però una cosa anche molto, una mia sensazione anche legata a Luca. Luca è un italiano, è un siciliano che ha voglia, secondo me, di divertirsi in senso buono. E questo detto mattacchione, diciamo così, non lo so, però sicuramente questa sana goliardia tra di loro, questo affettamento tra l'equipaggio in generale, l'ho respirato anch'io, e credo che sia una cosa bella e anche, come dire, necessaria. Dovranno stare per tanto tempo insieme, e se si divertono credo che sarà un po' tutto più semplice.
Bene, io intanto, a proposito di equipaggio, chiedo al mio equipaggio se loro hanno ulteriori domande o curiosità da chiederti. A Michael e a Riccardo mi rivolgo.
Beh, a parte l'invidia per la gita Star City, non ho altro da aggiungere.
Ah, infatti, Mike,
parlate di domande, non affermazioni.
Anche, no, volevo dire esattamente la stessa cosa che ha detto Mike. Comunque sì, grazie a Norberto che comunque ci ha fatto così condividere questo suo breve viaggio, che insomma sia noi sia chi ci ascolta vorrebbe fare assolutamente nella propria vita. Tu hai avuto anche l'occasione di farlo con degli astronauti mentre durante l'allenamento, e quindi insomma complimenti.
Volevo, se avete qualche secondo ancora, volevo solo raccontarvi un aneddoto, certo, che credo, certo, sia divertente. La nostra giornata insieme a una delegazione stampa prevedeva tutta una serie di attività, diciamo, dalla mattina fino al primo pomeriggio, per poi poter rincontrare Luca, diciamo, alla fine della sua giornata, intorno alle 8 di sera. E ci hanno messo in una saletta del Profil, se non mi ricordo male, cioè dell'hotel, chiamiamolo così, del centro in cui vivono gli astronauti in fase di training, quando sono a Star City. E praticamente questa stanza, mi hanno detto, era una sorta di hall che chiamano la stanza dei panini, non so esattamente perché, comunque ci hanno portato dei panini, ma questo è il meno. Mentre aspettavamo Luca c'era un pianoforte, c'era la delegazione stampa che si stava preparando i servizi, e io mi sono messa a suonicchiare, abbiamo passato un po' di tempo insieme. Ma tutto questo in realtà per dirvi che verso le 8, quando è arrivato Luca, i ragazzi che erano con me mi hanno detto: mettiti a suonare, e se immaginate che cosa, sapete che cosa ho strimpellato. È stata volare. E un'altra cosa che avevo voglia di, come dire, per dire grazie a Luca, era quella di portargli qualcosa che gli ricordasse la sua terra. Di recente Luca ha fatto un'intervista e ha scritto: puoi togliere un siciliano dalla Sicilia, ma non la Sicilia da un siciliano. Allora, io questa cosa l'ho vissuta in qualche modo a livello personale, però sentivo questa cosa anche per Luca. Allora, gli avevo portato un insieme di leccornie siciliane, mi ero procurato dall'Italia, e gli avevo preparato questo simbolino qua, non so se riuscite a vederlo, sul logo della missione, sì. Gli ho preparato una scatolina in cui gli ho scritto Crew Emergency Kit. Praticamente era un insieme di cioccolati, vini, dolci generici di Catania e della Sicilia, che Luca mi ha detto qualche giorno dopo che il suo equipaggio ha decisamente apprezzato. Tutto qua, insomma.
Immaginavo. Non è difficile capire perché.
Crew Emergency Kit è stato un bel tocco.
Sì, esatto. Bene. Intanto, appunto, se Michael e Riccardo non hanno ulteriori domande, no. Comincerei a ringraziare Norberto per averci raccontato questa avventura, e gli ricordo, come gli avevamo anticipato, che se desidera può rimanere con noi nel corso di questa puntata e magari intervenire o commentare qualcosa che lo incuriosisce o su cui vuole dire qualche cosa. Intanto grazie
Ragazzi,
per il momento.
io rimango con voi e perfetto.
Intervieni pure a gamba tesa se vuoi dire qualcosa senza problemi. Bene,
Ok.
allora seguendo la nostra scaletta arriviamo direttamente alle news che non sono particolarmente dense, sono principalmente riguardanti la stazione spaziale. Oddio, qualche cosa è successa? Io robot vedo nulla riguardo a Kepler, magari se qualcuno può dire due parole a riguardo. Lo vediamo più avanti.
Io su Kepler, vabbè, non, vabbè, magari mi informo durante. No, cioè so che però.
Si chiama Planning in Real Time. Allora, la prima notizia però è quella più corposa e l'avevamo parzialmente accennata e iniziata la settimana scorsa, perché proprio mentre chiudevamo la puntata, qualcuno dalla chat aveva segnalato che era in corso non un'emergenza, ma una situazione off nominal a bordo della stazione spaziale. La storia, come si è dipanata, è che Pavel Vinogradov, attualmente a bordo della stazione spaziale, guardando fuori dalla finestra della sua stanza, tra virgolette, del suo crew quarters, dove ha il sacco a pelo, ha notato una quantità di piccole particelle di fiocchi, qualcosa di simile a fiocchi di neve, sul truss di babordo della stazione spaziale. In parallelo, da terra ci si è accorti che c'era un calo di pressione e di flusso all'interno del circuito di ammoniaca del raffreddamento dei pannelli solari, dell'elettronica che accompagna i pannelli solari, e quindi potete capire che la situazione era abbastanza delicata, non era catastrofica, non c'è stato in nessun momento un pericolo per l'equipaggio, un pericolo anche per la sopravvivenza stessa della stazione. Ma è comunque una situazione delicata. L'abbiamo spiegato la settimana scorsa in tempo reale, possiamo ripeterlo velocemente. Il sistema che ha avuto questo guasto è un sistema che si occupa di estrarre calore dalle parti elettroniche che convertono l'energia proveniente dai pannelli solari e la forniscono all'interno della stazione o ai sistemi della stazione, i motori che orientano i pannelli e quant'altro, tutto quello che ovviamente consuma energia e elettricità a bordo della stazione spaziale. Un danno al sistema di raffreddamento significa che ovviamente quel singolo pannello è stato spento, i carichi, tutto quello che pescava energia dal pannello solare è stato spostato su un altro canale. I pannelli solari sono, se immaginate la stazione spaziale, sono quattro, o meglio, quattro coppie di pannelli solari, e sono otto canali, uno A, uno B, due A, due B, giusto per dare una infarinatura di nomenclatura. Quello interessato è il canale 2B e i carichi assegnati al canale 2B sono stati spostati quelli che è possibile spostare al canale 2A. Non c'è stato nessun impatto dal punto di vista scientifico, dal punto di vista operativo per la stazione spaziale, perché ovviamente non sta lavorando al 100% della capacità e spostando i carichi su un altro pannello si è riusciti a avere il fabbisogno di energia per tutto il periodo dell'emergenza. Però ad esempio si è persa della ridondanza. In primis perché c'era un pannello solare non funzionante, in secondo luogo perché alcune parti, ad esempio di Columbus, sono hardwired al canale 2B e quindi si è persa della ridondanza. Columbus era alimentato senza problemi, ma nel caso anche il canale 2A avesse avuto dei problemi, non sarebbe stato possibile fornire energia a una parte di Columbus. Tutto quello attaccato alla PDU2, vabbè, sono un po' di dettagli. Dunque abbiamo detto che il pannello 2B è stato posto in questa condizione dormant, senza carichi, e la pompa della ammoniaca è stata disattivata. A questo punto si è arrivati a pensare a come risolvere la situazione. Si è pianificata un'attività extraveicolare in un tempo che direi di record. Forse si è riusciti a fare qualcosa di paragonabile durante la missione Shuttle in cui si è dovuto ricucire il pannello solare che si era strappato durante una riapertura, durante una delle missioni di assemblaggio della stazione spaziale, che è stata riconfigurata più volte, quindi i pannelli sono stati aperti e chiusi. In quel caso, durante la missione shuttle, è stato pensato di organizzare una EVA per ricucire il pannello. In questo caso si è dovuto, in pochissimi giorni e con un rientro della Soyuz che avrebbe dimezzato l'equipaggio per alcuni giorni, imminente, trovare un programma di attività extraveicolare per risolvere il problema. L'attività extraveicolare ha avuto luogo sabato 11 maggio, ha visto interessati Chris Cassidy e Tom Mashburn, con l'assistenza di Chris Hadfield da bordo, che guardava dalle finestre del GEM, del laboratorio giapponese, che per fortuna sta proprio a sinistra della stazione e può guardare l'area interessata. E in sostanza gli astronauti sono usciti dall'Airlock Quest, hanno traslato, si dice, hanno camminato o si sono... come si può dire? Non hanno camminato. Qual è il termine tecnico per spiegare traslare? Hanno
usato i corrimano per, non lo so,
si sono
spostati, hanno raggiunto il luogo di lavoro,
si sono spostati fino all'area interessata e hanno fatto un'ispezione fotografica e con gli occhi, ottica, dell'area interessata. Hanno cercato evidenze di danni alle linee, almeno alle parti delle linee che sono esposte e accessibili a un astronauta in attività extraveicolare, senza trovare nessun ovvio segno di danno, senza trovare nessuna smoking gun, come si dice. La procedura prevedeva dunque di sostituire la pompa. C'erano due spare a bordo montati in un'area vicino a quella dove la pompa era in funzione. È stata installata una vecchia pompa che ha servito la prima parte della vita della stazione spaziale, ma era ancora funzionante, al posto di quella attuale. Aprendo il pannello, alcuni fiocchi sono stati notati, ma non c'era nulla di evidente, non c'era un accumulo di ammoniaca, ma essendo in quel momento il sistema fermo da qualche giorno, poteva essere già evaporata tutta. La nuova pompa è stata attivata mentre gli astronauti erano ancora fuori, mentre si stavano recando verso l'airlock, senza apparenti fuoriuscite di ammoniaca. Sembrava essere andato tutto bene, e quindi l'EVA si è completata con un completo successo. E c'è stato un piccolo dramma negli ultimi giorni, perché si è temuto che la perdita fosse ancora presente, perché durante l'undocking della Soyuz, come avevo annunciato, era imminente il rientro di Chris Cassidy, di Chris Hadfield, Roman Romanenko e Tom Mashburn. Durante l'undocking la stazione viene messa in una configurazione, in pratica viene sospeso il controllo d'assetto in modo che la Soyuz, in modo che sia inerte, è un po' lungo da spiegare, non sono neanche sicuro di capirlo bene io, quindi viene posto in un modo in cui non segue il Sole, non segue la rotazione della la rotazione della stazione intorno alla Terra, e quindi i pannelli vanno in ombra, possono succedere alcune condizioni che dal punto di vista termico e energetico non sono normali. E durante questa fase e negli istanti immediatamente successivi è stato osservato un'altra diminuzione di pressione in uno degli accumulatori della ammoniaca nel circuito. Come da procedure è stato rispostato tutto il carico sul pannello 2A è stato sospeso temporaneamente il funzionamento delle pompe, ma a quanto pare è semplicemente un effetto della manovra, del fatto che la stazione stava compiendo una manovra, che parte di queste linee sono rimaste in ombra, quindi al freddo, quindi ci sono stati degli effetti termici all'interno dei circuiti dell'ammoniaca. Adesso è tutto sotto osservazione, non dovrebbe esserci nessun problema, non c'è rischio che l'ammoniaca ghiacci, non c'è rischio che l'ammoniaca si fermi nei circuiti, tutto è sotto controllo e a giorni verrà riattivato il circuito e rispostati i carichi sul canale 2B. Direi che è un esempio molto buono di come funzionano le cose nello spazio, di come vanno gestite le emergenze nello spazio. Gli astronauti non possono essere addestrati per qualsiasi tipo di attività, ma come diceva Norberto, sono addestrati per attività veicolari, extraveicolari, anche di riparazione e di manutenzione, quindi sono pronti a sostituire, ad aprire pannelli e a improvvisare anche un pochino, perché spesso i quick disconnect, i bulloni e quelle cose lì non si staccano, non si aprono. Pensate che comunque si tratta di qualcosa che sta nello spazio magari da quasi 10 anni e che non viene mai toccato. Lo spazio è un ambiente che non perdona, ma è stato un grande successo di tutto il team di pianificazione a terra, è un successo degli astronauti, un successo del Capcom, che era Mike Fink, che conosciamo bene, che viene sempre tirato in causa quando ci sono attività extraveicolari importanti come quella...
Perché è un veterano.
Come quella lo scorso inverno degli altri problemi, cosa che era quella? Era, era sempre un problema al circuito elettrico, sì, della stazione spaziale. Hanno dovuto sostituire un altro componente e Mike Fink, l'americano con il record di permanenza nello spazio e forse non il record di attività extraveicolari, ma forse il record di tempo speso all'esterno della stazione spaziale, è sicuramente la persona giusta per supportare gli astronauti in quella fase. Ovviamente anche il controllo missione a Houston ha seguito la cosa con competenza e si è dimostrato veramente che è una macchina che funziona. Costa tanti soldi, ma funziona.
Posso dire qualcosina anch'io, ragazzi?
Assolutamente.
Certo.
Quando ero a Star City, qualche giornalista, non ricordo chi, aveva chiesto a Luca qual era la sua, come dire, il rapporto con, chiamiamola così, la paura. Luca è stato molto, molto bravo nel dirvi che la paura fa parte di quelle cose normali, anzi, che sono da stimolo. E in qualche modo poi ha aggiunto che è impossibile cercare di prevedere qualsiasi cosa, e qualsiasi tipo di problema viene in realtà rigirato come se fosse una sfida.
Esatto.
Quindi il fatto che in pochissimo tempo, in meno di 48 ore, abbiano dovuto mettere in piedi una EVA è sicuramente una cosa da gestire, ma tutto gli astronauti, le persone a terra, eccetera, hanno secondo me questo tipo di mentalità. Un problema che diventa un'opportunità, una sfida per testare nuove procedure o verificare procedure create, eccetera. È un punto di vista che per me è stato relativamente nuovo ed è stato divertente ascoltarlo in presa diretta e poi vederlo.
Infatti, ops. Luca ha scritto anche un post sul suo blog, che trovate su blogs.esa.int/luca-parmitano, in cui dice esattamente quello che dicevi tu, che in questi casi le difficoltà sono considerate come opportunità, sono la possibilità di rivedere le proprie procedure, di svilupparne migliori, più efficienti, o di provare che l'addestramento ha un valore, che effettivamente tutto quello che si pianifica ha una giustificazione e degli esempi veri che lo mettono in pratica. Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere
su questa notizia, no, ma ricordiamo che una parte di quello che dicevi riguardava la partenza della Soyuz TMA-07 dalla stazione spaziale nei giorni in cui si guardava con attenzione l'esito della passeggiata spaziale. Effettivamente questa capsula è rientrata con successo il 14 maggio del 2013 alle 4:31 ora italiana, è atterrata in una località remota del Kazakistan il cui nome è impronunciabile almeno a me, comunque tutto è andato bene, aveva a bordo e gli astronauti Chris Hadfield, ricordavamo prima Tom Mashburn e Roman Romanenko, che sono rientrati a terra dopo aver trascorso a bordo della stazione spaziale 144 giorni, un totale di 146 giorni nello spazio considerando anche il viaggio di andata, durante i quali hanno completato 2.336 orbite intorno alla Terra per un totale complessivo di poco meno di un centinaio di chilometri di distanza percorsa intorno alla Terra. La partenza della loro Soyuz dalla stazione spaziale per entrare a Terra ha segnato la conclusione della Expedition 35, quindi l'inizio della Expedition 36, quando il comando è stato ceduto a Pavel Vinogradov, un cosmonauta russo a cui adesso è affidato il comando della stazione spaziale. Quindi è l'equipaggio attualmente sulla stazione, che verrà raggiunto tra Luca Parmitano tra meno di un paio di settimane. Per quanto riguarda il planning in tempo reale di cui parlavamo prima, racconto qualche cosa anche sul telescopio spaziale Kepler della NASA, che ha un problema abbastanza serio. Ha una delle cosiddette reaction wheel, cioè le ruote giroscopiche, se mi passate la semplificazione, che servono per modificare l'assetto, cioè l'orientamento di questo telescopio, quindi per puntarlo nelle direzioni del cielo che deve seguire. Kepler è un telescopio spaziale per la ricerca fotometrica di pianeti di altre stelle. Per il funzionamento corretto del puntamento di precisione necessario sono richieste tre ruote giroscopiche funzionanti. La quarta era fornita come ruota di riserva, di backup in caso di guasti a una di queste, e proprio una delle ruote tempo fa è andata fuori uso, quindi l'osservatorio stava funzionando, il telescopio spaziale stava funzionando con soltanto tre di queste quattro ruote. Il problema di questi giorni è un ulteriore guasto a una seconda ruota, quindi ne rimangono soltanto due funzionanti, e al momento, finché il problema non sarà diagnosticato ed eventualmente risolto, non si troverà una soluzione alternativa, il telescopio Kepler non potrà continuare le sue osservazioni fotometriche per confermare o trovare nuovi pianeti extrasolari. Ricordiamo però che il telescopio Kepler si trova in una fase estesa della missione, che l'obiettivo primario è stato raggiunto con successo. Quindi attendiamo gli sviluppi di questa procedura diagnostica che sta completando la NASA.
Grazie Paolo. Effettivamente è una breaking news, ma valeva la pena accennarla, e al massimo possiamo poi dare qualche dettaglio in più la settimana prossima, come abbiamo fatto questa volta con il guasto sulla stazione spaziale. Quindi ridi e scherza, grazie anche alla presenza dell'ospite, siamo già arrivati all'interludio, alla parte centrale, dove ci prodighiamo di ringraziare i nostri articolisti, perché è grazie a loro che siamo informati noi prima di voi di tutto quello che succede sull'ambiente spaziale e nel settore, e il modo migliore per voi ringraziare loro è leggere il loro lavoro. Lo trovate su astronautnews.it, è un portale di news che ormai ha compiuto, penso, 3 o 4 anni, siamo ormai da parecchio tempo, c'è un backlog incredibile, si può cercare, si può trovare con tag, si può trovare con parole chiave, notizie su praticamente tutto quello che abbiamo discusso negli ultimi anni, è molto molto completo. Gli articolisti sono completamente volontari, compiono il loro lavoro in maniera gratuita, con il solo obiettivo di condividere la passione. Li abbiamo reclutati tutti su forumastronautico.it, quindi se volete contribuire o se volete semplicemente trovare qualcuno per parlare di spazio che condivide la vostra passione, fate un salto su forumastronautico.it e diciamo che abbiamo completato la nostra rosa di servizi tra podcast, news, forum, la galassia di ISA. Il modo che voi avete per ringraziare noi di questo servizio è di commentare, di condividere, commentare perché così sappiamo cosa ne pensate, sappiamo cosa possiamo migliorare, magari mi potete dire parla un po' più lentamente perché parli troppo veloce, e io lo faccio, non è vero, non lo faccio, però ditemelo che ci penso, oppure potete condividere quando vedete su astronauticast.com su facebook.com/astronauticast che abbiamo pubblicato un nuovo episodio, fate una bella condivisione, qualcuno per sbaglio ci ascolta, magari ci ascolta altre volte. Se invece pubblichiamo una notizia su Astronaut News, ci sono i bottoni più uno, ci sono i bottoni per la condivisione su Facebook, fate eco alle nostre notizie, così che raggiungiamo un pubblico sempre più vasto. E ovviamente poi c'è l'associazione ISA, se voi credete veramente in quello che facciamo e volete dimostrarlo dal punto di vista associativo, fare parte, almeno dal punto di vista appunto dell'associazione di questo gruppo, c'è l'associazione ISA, www.isa.it, vedete cosa combiniamo e come potete essere parte dell'associazione. Passiamo alle rubriche, diciamo la rubrica Io Robot l'abbiamo già passata con la notizia di Kepler, ma c'è ancora Paolo Amoroso con le storie di nonno Apollo.
Prima di parlare della rubrica vorrei fare un'errata corrige, perché i miei circuiti cerebrali non sono adeguatamente schermati dai raggi cosmici e quindi ho detto che l'equipaggio della Soyuz TMA-07M ha compiuto una distanza in orbita intorno alla Terra di un centinaio di chilometri, mentre avrei dovuto dire un centinaio di milioni di chilometri, quindi c'è giusto qualche ordine di grandezza di differenza, ma è più o meno la stessa cosa. Beh, l'argomento delle storie di nonno Apollo di questa settimana è obbligato, perché due giorni fa, il 14 di maggio del 2013, è stato celebrato il 40° anniversario del lancio dello Skylab, la prima e unica stazione spaziale interamente realizzata dagli Stati Uniti. Ho raccontato brevemente la storia dello Skylab in un articolo per Astronauti News che linkeremo nelle note dell'episodio, che contiene anche diversi video d'epoca girati durante le missioni, che mostrano la vita di bordo e i problemi per risolvere il danno, l'avaria che era stata causata alla stazione dal distacco imprevisto durante il lancio di una schermatura dai micrometeoriti. Qui invece nella rubrica vorrei soffermarmi su qualche particolare, su qualche curiosità poco nota o forse non del tutto nota sulla stazione spaziale. Comincerei con un'osservazione che hanno fatto un po' tutti gli appassionati di spazio sullo Skylab, cioè che era davvero un veicolo enorme, con un volume interno enorme, non soltanto per le dimensioni, per la lunghezza, perché era lungo circa 26 metri, ma anche perché per il diametro interno la stazione spaziale Skylab, ricordiamo, aveva grosso modo la forma di un cilindro, con un diametro esterno di circa 6 metri e 60 centimetri. Era in pratica la dimensione del terzo stadio di un razzo Saturno V da cui era stato ricavato il corpo dello Skylab. Questo diametro è maggiore non solo dei moduli della parte americana dell'attuale Stazione Spaziale Internazionale, che hanno un diametro di poco più di 4 metri dovuto alla dimensione massima del vano di carico della stiva dello shuttle che li trasportava, ma anche dei moduli russi, per esempio Zvezda ha un diametro di circa 4,20 metri anche in questo caso. Questo luogo, quindi l'interno dello Skylab, sembrava ancora più spazioso perché non era diviso in stanze o in locali più piccoli per la maggior parte da pareti, quindi per la maggior parte era vuoto, e le immagini dei video che ho anche linkato in questo articolo danno un'idea delle dimensioni di questo luogo davvero cavernoso. Un'altra curiosità è che gli ambienti destinati alla vita diciamo così non lavorativa dell'equipaggio, quindi la vita sociale per consumare insieme i pasti per esempio o per rilassarsi, quindi gli alloggi di bordo, la parte dello Skylab riservata agli alloggi, era stata progettata da uno studio di designer industriali fondato dal designer industriale Raymond Lévy, di origine francese ma che poi ha lavorato per molti anni negli Stati Uniti. Lévy è stato un industrial designer abbastanza conosciuto per l'epoca, per esempio sono stati disegnati da lui i loghi di due grandi multinazionali del petrolio, la BP e la Shell, e questo designer propose di rendere più confortevole appunto questa parte destinata alla vita sociale e al riposo degli astronauti. In particolare a ciascun astronauta fu riservata una specie di piccola stanzetta, fu ricavata una piccola stanzetta con una cuccetta per dormire, anche un armadio per conservare la propria roba e i propri effetti personali. Lévy decise di dare anche poi dei colori coordinati a questa zona in modo da lasciare che gli astronauti si orientassero facilmente in questo ambiente, lo trovassero piacevole, e poi progettò anche forse l'aspetto più evidente nelle fotografie, nelle immagini, nelle riprese video dell'epoca, dell'interno dello Skylab, cioè il tavolo a forma di trifoglio per consumare i pasti insieme, quindi per pranzare e cenare insieme con tutto l'equipaggio. Aveva uno stelo, come immaginate un po' come fatto un trifoglio, aveva uno stelo centrale, o comunque un supporto centrale, su cui erano fissati tre ripiani disposti più o meno come le foglie di un trifoglio, uno per ciascun astronauta, su cui poi c'era un vassoio per contenere il cibo e i contenitori del cibo e delle bevande. Quindi questo dava un po' l'aspetto di una cucina, di una sala da pranzo a questo luogo in cui gli astronauti trascorrevano i momenti di svago. Per quanto riguarda invece le attività scientifiche dello Skylab, forse è poco noto che come parte integrante degli esperimenti condotti dagli astronauti ci furono anche un certo numero di esperimenti decisi in base a un concorso riservato alle scuole americane, agli studenti delle scuole superiori americane. Quindi parliamo di un altro concorso, ma vintage, perché fu fatto quindi all'epoca dello Skylab, un anno prima del lancio, quindi stiamo parlando di 41 anni fa. Un concorso organizzato insieme con la NASA dalla National Science Teachers Association, cioè l'associazione degli insegnanti di scienze americane, che si occuparono della selezione insieme con la NASA delle proposte. A questo concorso parteciparono circa 4.000 studenti che mandarono in tutto, fino al 4 febbraio del 1972, la data di scadenza del concorso, ben 3.409 proposte. Stiamo parlando di 3.409 proposte mandate prima del web, quando internet ormai era ancora un sistema riservato solo a pochi laboratori. Quindi questa grande partecipazione vi dà l'idea dell'enorme interesse che c'era nel mondo della scuola americano per contribuire alle attività dello Skylab. Nell'ambito di questi 3.409 esperimenti ne furono selezionati alla fine 19 che poi effettivamente volarono sullo Skylab. Per dare un'idea della risposta piacevolmente inattesa a questo concorso organizzato dalla NASA e dall'Associazione degli insegnanti, tenete presente che la NASA, in base a quelle che pensava fossero le conoscenze comuni degli studenti americani, si aspettava che avrebbe ricevuto da 0 a 3 proposte che sarebbero state selezionate nella fase finale, quindi che avrebbero effettivamente volato sullo Skylab. Avendone selezionato 19, questo vi dà un'idea della grande partecipazione, soprattutto dell'ottimo livello delle proposte presentate. Quindi i famosi ragni dello Skylab che volarono in un esperimento per lo studio del loro comportamento, chiamati Arabella e Anita, erano proprio stati proposti da uno degli studenti di questo gruppo selezionato. Concludo anche con un ricordo personale che riguarda anche uno dei primati non solo dello Skylab, ma anche dell'esplorazione con equipaggio dello spazio. In questo periodo abbiamo sentito parlare di comete che probabilmente potranno essere molto luminose quando si avvicineranno alla Terra e saranno meglio osservabili, ma ogni volta che si parla di comete luminose, chi è della mia generazione e quindi è nato prima della metà degli anni 60 invita sempre alla cautela, citando come esempio una cometa specifica, la cometa Kautek, scoperta dall'astronomo cecoslovacco Lubos Kautek nel marzo del 1973, e che si prevedeva avrebbe raggiunto una forte luminosità e quindi sarebbe stata una cometa bellissima e luminosissima da osservare anche ad occhio nudo. Ci fu un grandissimo interesse mediatico, una grandissima attesa anche del pubblico per osservare questa cometa, ma ahimè questa cometa rimase visibile soltanto agli astrofili, insomma chi sapeva trovarla o osservarla con un binocolo o con un piccolo telescopio. La cometa di Kohoutek però è importante anche per la storia dello Skylab, del laboratorio orbitante di cui stiamo parlando, perché fu la prima cometa ad essere osservata da astronauti dello spazio, non solo quelli dello Skylab, in particolare l'ultima missione Skylab 3 nel dicembre del 1973, ma anche dall'equipaggio di una Soyuz, la Soyuz 13, che era in orbita in quegli stessi giorni e che stava conducendo una serie di attività scientifiche. Anche i cosmonauti di Soyuz 13 la osservarono con un telescopio e gli astronauti dello Skylab utilizzarono le attrezzature di ripresa fotografica dello Skylab. I sovietici invece la ripresero con un telescopio chiamato Orion montato a bordo della loro Soyuz. Quindi la cometa di Kohoutek è stata la prima cometa osservata dallo spazio facilmente anche ad occhio nudo da astronauti e da cosmonauti che si trovavano fortunatamente per caso in orbita nello spazio nel periodo in cui apparve e fu meglio visibile da terra la cometa. Quindi abbiamo raccontato un po' qualche curiosità dello Skylab, una delle più interessanti stazioni spaziali della prima generazione, e per questo episodio è tutto. Vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Gong. Grazie Paolo. Abbiamo avuto un piccolo crash, quindi hai dovuto riprendere, ma in maniera completamente naturale sono sicuro che se non avessi detto questa cosa in questo momento, i nostri ascoltatori in podcast non se ne sarebbero neanche accorti. Magari sì, perché è un po', insomma, c'è un po' di tagliacuci. Altra rubrica, lo status della stazione spaziale, direi che possiamo saltarlo questa settimana. Attività payload ce ne sono state, ovviamente, come ho detto non si sono fermate le attività scientifiche perché non ci sono stati problemi di potenza, ma ne abbiamo parlato anche troppo, quindi proseguiamo con la fine. L'ultima rubrica, quella dei link della settimana, principalmente video di solito, ma non soltanto. E sì, lascio la parola a Ricky che di solito cura questa parte.
Come ho letto in giro da qualche parte quest'oggi, in questo momento la stazione spaziale è in silenzio, nel senso non c'è più nessuno che twitta perché sia Hadfield che Marsbrun sono rientrati e qua mi fanno gesti di alzare la voce qua. E quindi fin quando Luke e Karen non arriveranno a bordo siamo in un attimo di silenzio dal punto di vista di Twitter. È una cosa che insomma sarà un po' pesante perché ci ha appena lasciato Hadfield, che era un gran maestro di questa arte del tweet, della divulgazione della stazione spaziale. E diciamo che come ultimo regalo ci ha fatto una cosa secondo me straordinaria, è il primo videoclip diciamo musicale girato a bordo della stazione spaziale. Praticamente è Chris che canta Space Oddity di David Bowie e praticamente c'è stato anche un montaggio successivo, quindi c'è anche un po' di effetti di luce, un po' molto molto carino, molto semplice ma molto 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 bello e suggestivo. Tant'è che per dire come sia stato efficace secondo me questo video l'ho dedotto da una banalità, cioè l'ho postato sul mio profilo di Facebook e tantissimi miei amici che di solito snobbano i miei link spaziali per una volta hanno messo un mi piace su questo video che quantomeno li ha incuriositi. Nel link che troverete nelle note dell'episodio sono segnalati anche diciamo è una raccolta di tutti i video che ha fatto Chris, quelli che anche negli altri episodi vi avevo segnalato, e il primo di tutti è questo qui che sta passando in sottofondo. Dopodiché ho un altro link che è consueto al momento in cui una Soyuz rientra, cioè la galleria di immagini dei momenti in cui la Soyuz inizia a diventare visibile, quando apre il paracadute, quando atterra e quando l'equipaggio viene estratto. a corredo, cioè, metto anche un altro link, un'altra galleria fotografica di, della rubrica In Focus di TheAtlantic.com, che anche quella la cito ogni tanto, ed è una carrellata del, diciamo, della missione di Chris Heidfeld dall'inizio fino alla fine, quindi troverete sia una selezione di foto della Terra, di quelle delle tante che ha postato, ma anche foto di momenti, di altri momenti all'interno della stazione, quindi gustatevele e guardatele.
C'è un altro link che volevamo segnalarvi. Prima abbiamo parlato degli approfondimenti e delle discussioni che si possono fare su forumastronautico.it. Volevo citarvi un esempio di un topic particolarmente interessante in cui un utente racconta dei suoi tentativi per ricevere via radio, stiamo parlando di un radioamatore, i segnali emessi da uno dei satelliti messi in orbita dalla seconda missione Vega del nostro lanciatore leggero. E in questo topic spiega come pensa di progettare un'antenna apposita per ricevere i segnali. Un altro utente gli suggerisce alcune soluzioni tecniche. L'utente che desidera ricevere i segnali poi è riuscito a realizzare questa antenna, a effettuare le osservazioni, ma poi si è accorto di aver ascoltato non il satellite che pensava, ma un altro, comunque ugualmente interessante, di cui riferisce. Quindi un topic particolarmente interessante per gli appassionati di tecnologia, i geek, i radioamatori e di spazio, naturalmente, perché stiamo parlando di satelliti e di telemetria.
Sì, il topic è veramente quanto di più geek si possa immaginare, ma me lo sono proprio gustato perché, vabbè, è il mio background.
Sembra una forma moderna della storia dei fratelli Judica Corviglia di Torino.
Sì, una storia abbastanza approfondita. Se vai a cercarla sul forum vedi che ci sono sterminati topic sull'argomento.
Posso fare anche un piccolo link postare? In realtà sono un po' di parte, vi chiedo scusa, ma per quanto riguarda Luca Parmitano, ha un sito che è banalmente lucaparmitano.com, da cui poter accedere poi a tutti i social media che sta utilizzando, il blog, Google Plus, Twitter e Facebook. Quindi magari l'avete anche già detto, però ci tenevo a ridirlo.
No, onestamente... è utile ricordarlo perché è una
un aggregatore, un
biglietto, sì, da visita online, che raccoglie tutte le sue attività e dice dove trovarlo. C'è chi preferisce Twitter, Facebook o altre piattaforme social, quindi è utile ricordarlo.
Oh, vedo che ha fatto un retweet del tuo il tuo articolo su come seguire
dell'articolo di Astronauti News in cui spieghiamo come seguire con le nostre iniziative la missione Volare.
Molto bene, il mio computer non ce la può fare, stiamo arrivando veramente alla frutta. Per fortuna, se non sbaglio, siamo anche alla fine della scaletta. C'era qualcos'altro?
Sì. Siamo arrivati alla fine della checklist.
Va bene, allora la mia intenzione era di lasciare la sigla di Chris Hadfield, ma a questo punto è stata suonata tutta, quindi la riporto all'inizio mentre faccio il giro di saluti. Partiamo dall'ospite, che direi che è stato l'ospite più attivo che abbiamo mai avuto, perché di solito diciamo sempre agli ospiti: oh, puoi stare con noi, se vuoi intervenire intervieni pure, e normalmente c'è un po' l'imbarazzo.
Devo andare a fare il bucato.
No, magari stanno anche, ma stanno in silenzio fino alla fine. Non tutti abbiamo avuto degli ospiti che hanno fatto qualche intervento, ma grazie Norberto, è stato un piacere averti con noi, hai dato un valore aggiunto proprio anche non soltanto alla parte con la tua intervista, ma anche al resto della puntata.
Ragazzi, volevo salutarvi con due cosine, mettiamole così, forse un po', come dire, banalmente, divertentemente egoistiche per me. La prima è il tweet con cui ho salutato Luca una volta rientrato in Italia, che è: vedere la storia, esserne spettatore consapevole ed un poco divertente complice. Grazie Luca, viva i sogni. Che racchiude in qualche riga tutto il mio racconto di Star City, in realtà. E un'altra cosa.
Eccolo qua.
L'ultima, poi rapidissimamente, tra due settimane scarse, in qualche modo io che volevo fare l'astronauta da piccolo, mi ritrovo là in alto, un po' più vicino alla mia stella. Quindi grazie, insomma.
Bello. Allora, grazie di essere stato con noi, Norberto. Sei a Ginevra, giusto?
Sì, in questo momento sì.
Quindi da Ginevra. E Astronautica sta sempre più internazionale, ragazzi. Da parte mia, invece, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
E da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
L'appuntamento è per giovedì prossimo, che se il calendario non mi inganna è il 23 di maggio. Fino ad allora ci potete ascoltare in podcast, ci potete leggere su forumastronautico.it, potete leggere notizie su astronautinews.it, ma vi aspettiamo su astronauticast.com giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra!